State ascoltando La Giusta Frequenza.
La Giusta Frequenza.
Giovani reporter della memoria.
Della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
La Fondazione Media Literacy.
In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
E l'Orientamento Scolastico.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
Sì. Straccio l'anna ma torna ca, straccio per tutti i giorni ca, spaccio quando non dormo. Guarda in faccia quando ti sfunga pa, raggio ma buffa e bomba che sì. Plancia i sedi sonno a me, nacci scato fanno ma vita facile, andam facile.
I mafiosi non sono le figure romantiche che voi vedete nelle pellicole cinematografiche. Essi sono uomini di violenza. Fino a che il pubblico non capirà effettivamente la vera natura di Cosa Nostra, il potere di essa e la sua violenza continueranno.
Ogni persona voglio benessere in sto cesso, non voglio comprensione, buttate fottuto buono.
Salve a tutti e benvenuti all'ascolto del nostro podcast. Noi siamo gli studenti del Liceo Plauto di Roma, Michele, Nicolò, Giorgia, Cristian e Simone. Questa è La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. Oggi vi parleremo dell'uomo dai mille volti, Tommaso Buscetta. Viene chiamato così perché era noto per la sua abilità nel modificare la propria identità e assumere molteplici ruoli all'interno della criminalità organizzata. Questo gli consentiva di sfuggire alle autorità e di mantenere una certa flessibilità nel mondo criminale. Oltre al soprannome il boss dai mille volti, era noto come il boss dai due mondi perché aveva svolto la sua carriera criminale sia in Italia che nelle Americhe. Nel 1970 viene arrestato a New York e scarcerato dopo una cauzione di $75,000. Se ne va in Brasile lasciando la moglie e la fidanzata. Nel paese sudamericano incontra Maria Cristina, figlia di un avvocato molto famoso a Rio de Janeiro. Qui organizzò un poderoso traffico di eroina e cocaina verso gli Stati Uniti. Lo arrestarono nel 72 assieme a una banda di trafficanti italo-americani, italo-brasiliani e corsi. Fu trovato con una quantità di eroina per 25 miliardi di lire, più di 200 milioni di euro di oggi.
Viene anche chiamato Don Masino o il Principe. Il soprannome Don Masino era una forma di rispetto e indicava il suo ruolo di capo all'interno della mafia. Il Principe rifletteva la sua reputazione di uomo furbo e intelligente. Ma dopo la sua seconda estradizione, dove venne arrestato nel 1983, per la mafia divenne il traditore, poiché decise di collaborare con la giustizia italiana diventando un collaboratore di giustizia. Questa sua decisione di parlare con i magistrati, svelando importantissimi dettagli sull'organizzazione mafiosa, fu vista come un tradimento di confronti di Cosa Nostra. La sua vita criminale nasce fin da piccolo. Buscetta vuole crescere in fretta e quindi alterna lo studio con il lavoro. Ma quando scoppia la Seconda Guerra Mondiale, abbandona lo studio e inizia a rubare all'accampamento tedesco, facendo piccoli furti di benzina e di beni di prima necessità, cercando di venderli alla borsa nera. Così il boss dei due mondi comincia a frequentare la mafia palermitana. Nel 1943 si unisce a un gruppo di palermitani per combattere le truppe tedesche a Napoli. In questo gruppo ci sono circa 50 persone, tra cui piccoli malviventi che sperano di rubare qualcosa, ma ci sono anche alcuni uomini d'onore di Cosa Nostra, Enzo Castelloni e Nicolò Giocoloni, incaricati di collaborare con le truppe alleate. Il gruppo partecipa ad azioni di sciacallaggio e sabotaggi e i partecipanti vengono considerati quasi come eroi perché fanno parte di quelli che hanno combattuto contro i tedeschi. In questo contesto Buscetta inizia a guadagnare prestigio e, grazie agli uomini di Cosa Nostra, si riesce ad avvicinare a loro.
Aprimo l'ano, sono tutte uguali. Stasera scimmo, ti voglio portare lontana. Se loro canza catte che ernara, sinora rare.
Sopriva voglia respira che sto.
Dopo essere entrato a far parte di Cosa Nostra ufficialmente nel 1945, nel 1948, con la nascita del suo secondo figlio Benedetto, si trasferì in Argentina a Buenos Aires, dove aprì una fabbrica di specchi seguendo le orme del padre, che ne possedeva già una in Italia. A Buenos Aires, per via di concorrenza, la sua attività commerciale non va bene e nel 1950, con la nascita del suo terzo figlio, si trasferisce a Brasilia, dove la sua attività invece avrà un discreto successo. Fu direttore di molteplici attività illegali in Argentina e in Brasile, di spaccio di stupefacenti e traffico di sigarette. Dopo una serie di arresti in Italia, a Roma e a Taranto, in Sud America, a Brasilia, venne arrestato definitivamente il 23 ottobre del 1983 a San Paolo. A nulla valse un tentativo di corruzione operato dallo stesso Buscetta, che al momento dell'arresto finse di chiamarsi Roberto Felice. Venne quindi rinchiuso in prigione per alcuni omicidi collegati con lo spaccio di droga. Dall'Italia gli inquirenti si mobilitarono affinché tutti gli arrestati venissero estradati dalla questione. Si occuparono il funzionario di polizia Antonio De Luca e il carabiniere Angelo Pellegrini, ma Buscetta manifestò apertamente l'intenzione di non incontrarli e fece sapere che li avrebbe aggrediti qualora avessero provato a parlargli da vicino. Anche gli Stati Uniti, con due agenti speciali della DEA, l'azienda antidroga statunitense, spinsero per l'estradizione negli USA. Nel luglio del 1984 i giudici Giovanni Falcone e Vincenzo Geraci si recarono da lui a Brasilia e lo invitarono a collaborare con la giustizia, gesto che nel codice d'onore mafioso è inevitabilmente considerato un tradimento da punire con la morte. Il boss lasciò traperare una velata volontà di intraprendere un tale percorso. Quando gli venne concessa l'estradizione in Italia, Buscetta, per evitarla, il 7 luglio del 1984, mentre veniva trasferito dal carcere all'aeroporto, tentò il suicidio ingerendo della stricnina, in quantità in realtà non tale da potergli essere fatale, che aveva nascosto sotto le unghie, ma venne salvato in ospedale.
Una volta arrivato in Italia, comincia a diventare un collaboratore di giustizia nel Mazzi Processo, condotto da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, e grazie a lui si scoprì come funzionava l'associazione di Cosa Nostra a livello decisionale. Buscetta ne raccontò la storia, le origini e soprattutto la struttura. Non solo, fece i nomi dei responsabili e identificò i maggiori esponenti di Cosa Nostra, come Totorina, Bernardo Provenzano, Michele Greco e molti altri. Parlò dei collegamenti di Cosa Nostra con la politica e fece nomi delle persone corrotte all'interno dell'amministrazione, accelerando di conseguenza il processo e dando un aiuto alle indagini. Grazie alle sue dichiarazioni fu rivelato per la prima volta alla giustizia italiana e al mondo che cosa esattamente fosse Cosa Nostra, di cui fino ad allora si sapeva poco o niente. Buscetta poi morì il 2 aprile del 2000 al nord di Miami, in Florida, all'età di 71 anni a causa di un cancro. Visse gli ultimi anni della sua vita con la sua terza moglie Cristina. Poco tempo prima della sua morte si fece intervistare per la prima volta, raccontando gli eventi della sua vita, e da questa intervista presero spunto i registi di Netflix, che decisero di fare un film su di lui chiamato Il Traditore, realizzato nel 2019. Abbiamo scelto di parlare di Tommaso Buscetta collettivamente perché a tutti noi ci ha interessato la sua figura controversa. Infatti, da un lato, la sua collaborazione con la giustizia ha contribuito in modo significativo a smantellare organizzazioni criminali, rivelando informazioni cruciali sulla mafia siciliana. Dall'altro lato, alcune critiche sottolineano che la sua testimonianza potrebbe essere stata influenzata da motivazioni personali e vendette interne alla criminalità organizzata. In ogni caso, la sua scelta di rompere il codice del silenzio della mafia ha avuto un impatto storico sulla lotta contro il crimine organizzato in Italia. Secondo noi, per quanto lui abbia fatto del male, alla fine si è pentito di quello che ha fatto, dando appunto una spinta al Mazzi Processo, facendo delle rivelazioni molto importanti. Con un bocco
Vi ringraziamo a tutti dell'ascolto, un saluto da parte di Simone, Cristian, Nicolò, Giorgio e Michele del Liceo Plauto di Roma.
State ascoltando La Giusta Frequenza.
La Giusta Frequenza.
Giovani reporter della memoria.
Della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
La Fondazione Media Literacy.
In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
E l'Orientamento Scolastico.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
Collaborazione.